Oh Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Padre, che hai dato una nuova famiglia alla Chiesa, custodisci e conduci i tuoi figli sulla via che per primo hai percorso.
Non ci turbi il ripudio del mondo, che disprezza chi è povero e mite, ma ci infiammi il serafico ardore che tu avevi per Cristo e i fratelli.
Camminiamo tra i mali del mondo, testimoni dei beni futuri. La fatica e il dolore mai spenga la perfetta letizia del cuore.
Le ferite che Cristo ha scolpito nel tuo corpo qual segno d'amore siano impresse nell'anima nostra, segno certo d'eterna salvezza.
Gloria al Padre e al Figlio cantiamo, e allo Spirito Consolatore, Trinità sempiterna e beata, che glorifica gli umili in cielo.
Principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore mi diede grazia di cominciare a far bene. Santa Madre Chiesa, alleluia, alleluia. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice.
Ho detto con sgomento, ogni uomo è inganno.
E che cosa renderò al Signore per quanto mi ha lavato?
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
Hai spezzato le mie catene,
a te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo.
Negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore mi diede tanta fede nella Santa Madre Chiesa. Alleluia.
Il Signore mi diede dei fratelli, alleluia.
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio,
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini.
Apparso in forma umana, umiliò se stesso,
facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome.
Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra.
E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore mi diede dei fratelli. Alleluia.
Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito.
Abbiamo celebrato la solennità di San Francesco 2018, abbiamo condiviso la festa oggi, la gioia e il respiro di cielo che il nostro serafico padre ci ha donato. Nel Messale e nel Breviario romano serafico troviamo attribuito a Francesco il titolo di fondatore dei tre ordini. Tutti i biografi, infatti, parlano della triplice milizia, ossia appunto dei tre ordini istituiti dal santo di Assisi. Come furono tre, dicono, le chiese che egli restaurò, e come tre volte il crocifisso lo chiamò e lo invitò a riparare la Chiesa, così furono tre gli ordini e le regole che egli istituì nella Santa Chiesa. Questa riflessione rende ragione della straordinaria grandezza e importanza della vocazione e missione ecclesiale del Patriarca dei Poveri, Francesco. Benedetto XVI, in una famosa catechesi del mercoledì dedicata proprio a San Francesco nel 2010, ebbe a dire: «Per tre volte il Cristo in croce si animò e gli disse: va, Francesco, e ripara la mia chiesa in rovina». Questo semplice avvenimento della parola del Signore udita nella chiesa di San Damiano nasconde un simbolismo profondo. Immediatamente San Francesco è chiamato a riparare questa chiesetta, ma lo stato rovinoso di questo edificio è simbolo della situazione drammatica e inquietante della chiesa stessa in quel tempo, con una fede superficiale che non forma e non trasforma la vita, con un clero poco zelante, con il raffreddarsi dell'amore. Una distruzione interiore della Chiesa che comporta anche una decomposizione dell'unità con la nascita di movimenti ereticali. Inizialmente non aveva Francesco l'intenzione di creare un ordine con le forme canoniche necessarie, ma semplicemente con la parola di Dio e la presenza del Signore, egli voleva rinnovare il popolo di Dio, rinnovare il popolo di Dio per il Signore che viene. L'episodio corrispondente, possiamo dire, a quello del crocifisso di San Damiano, è il sogno-visione di Papa Innocenzo III, che vide un piccolo frate sostenere il Laterano cadente. Il grande pontefice comprese che Dio intendeva restaurare la Chiesa proprio a partire da questo umile frate. Fu infatti Innocenzo III, incoraggiando e sostenendo il carisma di Francesco d'Assisi, a incanalare dentro la Chiesa le energie evangeliche e spirituali del movimento pauperistico e laicale che rischiavano di deviare nell'eresia o nell'apostasia. L'azione del poverello continuò sotto Onorio III, che confermò la regola del primo ordine approvata da Innocenzo, e poi con Papa Gregorio IX, grande giurista, amico devoto del santo di Assisi. E dunque ecco il fondatore dei tre ordini. Francesco, illuminato dallo Spirito e guidato dalla Madre Chiesa, rinnova la vita religiosa che fino ad allora era prettamente monastica. Il suo primo ordine, quello dei frati, è apostolico, caratterizzato da povertà e minorità, da una certa itineranza e dalla vita fraterna. Il monastero si espande e il chiostro diventa grande come il mondo intero. Al posto dell'abate colloca il ministro generale. Ben presto, a causa della rapidissima e straordinaria espansione, l'ordine viene diviso in province, con i ministri provinciali posti come priori di questo immenso monastero. Francesco, fin dall'inizio, fa riferimento al Papa, che approva il suo genere di vita, la nuova istituzione di vita apostolica e la sua forma di vita evangelica. L'ordine viene così posto sotto la diretta dipendenza della sede apostolica. Questa nuova famiglia religiosa sorge in obbedienza allo Spirito e al mandato ricevuto da Francesco da parte di Cristo stesso: va e ripara la mia casa che, come vedi, va tutta in rovina. Con il riconoscimento della Chiesa, i frati minori, eredi di colui che viene cantato nella liturgia come uomo cattolico e tutto apostolico, vanno per il mondo annunciando l'amore di Dio e la fede in Gesù, unico Salvatore dell'uomo, richiamando tutti a conversione, denunciando i vizi e i peccati. Del secondo ordine, Chiara d'Assisi è l'iniziatrice, Francesco il fondatore, o perlomeno il cofondatore, o l'istitutore. Certamente ne fu l'ispiratore. La comunità di San Damiano, formata da Chiara e dalle sue sorelle, rappresenta proprio la primizia della Chiesa restaurata, l'avamposto del Regno di Dio, il frutto bello e nobile dell'opera evangelizzatrice di Francesco e dei suoi frati. Le comunità del Secondo Ordine sorgono presto, innumerevoli, quasi spontaneamente, per gemmazione dalla prima comunità e per diffusione attraverso la testimonianza dei frati, della fama di santità, della badessa e delle sorelle di San Damiano. Queste comunità sono concepite come piccole icone viventi della Santa Chiesa, che non ha altra vita se non quella che le dona il suo sposo e Signore Gesù Cristo, dove si vive di Lui e per Lui, in altissima povertà, in santa unità, nell'adorazione di Dio, nell'intercessione per la Chiesa e il mondo intero. Pur restando nell'ambito dell'istituzione monastica unica possibilità allora di consacrazione per le donne, Francesco e Chiara la trasformano innovandola significativamente. Non sono più i potenti monasteri benedettini che rispecchiavano la struttura sociale feudale, bensì comunità dove tutte sono sorelle, tanto le nobili quanto le popolane, tanto le ricche quanto le povere, tanto le colte quanto le analfabete. La struttura è fortemente contemplativa e caratterizzata dall'offerta sponsale di sé, realizzata attraverso la clausura. E abbiamo infine il terzo ordine, sorto per consentire alle persone sposate di vivere la spiritualità di Francesco, ordine che coinvolge l'ambito secolare e interessa quindi la lievitazione del mondo secondo lo spirito del Vangelo. Francesco dà modo al laicato di attingere a una spiritualità limpida e robusta, capace di nutrire la fede personale e di rinnovare la vita familiare e le istituzioni sociali. Il terzo ordine rappresenta fin dall'inizio una grandissima scuola di spiritualità, offerta soprattutto ai laici, maschi e femmine, viventi nel mondo, ma anche ai chierici secolari. Ben presto, singole persone o gruppi di terziari iniziarono a dedicarsi insieme a opere di carità e di apostolato, sentendo poi il bisogno di unirvi una qualche forma di consacrazione, specialmente attraverso promesse di castità e di obbedienza. Il terzo ordine verrà dunque a caratterizzarsi in terzo ordine secolare, il cui erede principale è attualmente l'ordine francescano secolare, e il terzo ordine regolare, i cui eredi sono attualmente il Tor, i frati che stanno su alla Minerva, e altri, tantissimi altri istituti religiosi, sia maschili che femminili, di ispirazione francescana, dediti a infinite forme di apostolato e di carità. Abbiamo così un'immensa galassia di congregazioni di vita consacrata, nelle quali la luce donata dallo Spirito a Francesco si rifrange in infinite sfumature di colore e bagliori di santità. Giuliano da Spira, grande musicista del 200, al quale dobbiamo il primo ufficio per la festa di San Francesco, composto pochissimi anni dopo la morte del poverello, nella terza antifona delle lodi dice: «Tres ordines hic ordinat, primumque fratrum nominat minorum», eccetera. Cioè, Francesco istituisce tre ordini. Il primo lo chiama